Torniamo al libro di Ezechiele. Profeta, abbiamo fatto conoscenza con il nostro personaggio che si trova in esilio a Babilonia fino all'anno 597 a.C. 5 anni dopo quella data, compie 30 anni, ed ecco la sua visione. Leggevamo il testo fino al capitolo 3, versetto 15, un testo che ci consente di fare conoscenza con questo personaggio e di avviare una ricerca riguardante l'interpretazione del suo linguaggio, il linguaggio di un giovane educato nelle scuole sacerdotali, evidentemente appartiene a una famiglia di riguardo, si diventa sacerdoti in quanto figli di sacerdoti all'interno di una discendenza che è sottoposta poi a un regime di vita particolarmente impegnativo, con delle competenze di ordine liturgico che sono estremamente esigenti, e d'altra parte la celebrazione del culto dipende a conferma continua, sistematica, del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. Ed ecco Ezechiele a Babilonia in esilio dal 597. Vede, quando compie 30 anni dovrebbe entrare in attività per quanto riguarda la competenza liturgica riservata ai sacerdoti, ed ecco, osserva come il cielo si specchia nell'acqua del canale. Una cisterna, una pozzanghera, io ho usato più volte questo vocabolo, in una situazione di estrema desolazione, d'altra parte è la gloria di Dio. Ecco, da questo momento ha inizio la particolare missione affidata a un personaggio che assume in pieno una responsabilità di tipo profetico, di ascolto della parola, ma in un contesto particolarmente drammatico, come già possiamo intravedere, adesso ce ne renderemo meglio conto. E il suo linguaggio è un linguaggio che è caratterizzato da questa capacità di vedere, che è l'espressione con cui Ezechiele ci parla di visioni interiori. Il suo linguaggio risente molto della formazione liturgica che egli ha ricevuto fin da piccolo e adesso è giunto all'età adulta, ma è un quadro liturgico quello all'interno del quale si svolge la sua esistenza, dove determinanti sono i riferimenti simbolici, i gesti, i profumi, le scenografie, ma tutto questo simbolismo che è prerogativa del linguaggio liturgico adesso si riduce per lui ai dati estremamente modesti, per non dire meschini, per non dire addirittura squallidi, di una esistenza che si svolge in terra d'esilio, in una periferia di Babilonia. Ed ecco, era la gloria del Signore, la gloria del Signore. E questa visione inaugurale inquadra quello che sarà tutto lo svolgimento della missione assegnata a Ezechiele e a cui Ezechiele si dedicherà con non soltanto la trasmissione di un messaggio, ma si dedicherà con la partecipazione del suo vissuto e spesso e volentieri, come adesso constateremo, parlerà non semplicemente attraverso la voce, anche questo succede, ma parlerà attraverso i gesti, attraverso i comportamenti, anche attraverso i silenzi. Il suo vissuto è totalmente coinvolto in questa ricerca orientata a contemplare la gloria del Signore, come la presenza del Signore sia operante in una periferia del mondo quale è quella in cui attualmente dimora Ezechiele, e d'altra parte è un respiro che Ezechiele sta scoprendo come occasione per riconoscere l'opera gloriosa del Signore che, così come si è manifesta attraverso lo spalancamento del cielo, in realtà si manifesta penetrando nella profondità del suo cuore umano, là dove si aprono spazi che non erano stati in nessun modo esplorati. La gloria del Signore, uno scenario aperto in maniera tale da coinvolgere la scena del mondo nella universalità delle sue componenti, ed ecco la gloria del Signore come presenza che scava una rivelazione che scandaglia l'intimo del cuore umano. Nel momento in cui Ezechiele non è in grado di affrontare la celebrazione del culto, di attraversare le soglie, di accostarsi all'altare, di attraversare il velo che dal cortile degli sacrifici conduce al santuario, è un altro svelamento quello che chiama Ezechiele ad essere testimone della gloria del Signore che è presente sulla scena del mondo, nella storia universale dell'umanità, ed è la gloria del Signore che apre varchi, così imprevedibili nel suo rivelarsi attraverso gli spazi spalancati del cuore umano. E allora vedete, l'abbiamo lasciato qui, capitolo 3, versetto 15, in quella periferia dove si è recato dopo quello che è avvenuto sulla sponda di quel canale, è rimasto come stordito, dice lui stesso, per 7 giorni resta un po' frastornato in mezzo ai deportati di Tel Aviv che abitano in quella periferia. Ed ecco, adesso dal versetto 16 del capitolo 3 ha inizio un'ampia sezione del nostro libro che ci porterà fino a tutto il capitolo 24. E qui una serie di messaggi attraverso oracoli, attraverso gesti, attraverso messe in scena che hanno una caratteristica lì per lì un po' teatrale, ma è il linguaggio simbolico che il nostro Ezechiele è in grado di mettere a disposizione dei suoi interlocutori, dei contemporanei, coloro che sono a Babilonia, ma poi c'è sempre il richiamo a quelli che ancora sono in grado di dimorare nella terra di Israele, ma in una situazione precaria che va precipitando. Ed ecco tutto questo nella relazione con quelli del suo popolo, ma appunto nel corso di una vicenda storica che si sta ormai drammaticamente trasformando in una catastrofe. Noi già sappiamo che in realtà nel 586 avanti Cristo, di nuovo dopo che Nabucodonosor avrà assediato Gerusalemme, la città sarà conquistata, la popolazione deportata, il territorio devastato e via di questo passo. Ma adesso leggiamo dal versetto 16 del capitolo 3. Due testi che hanno, per così dire, la funzione di due intermezzi. Il primo intermezzo, qui, fino al versetto 21, poi i versetti che seguono, fino al versetto 27. Leggo. Al termine di questi sette giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, sappiamo bene che Ezechiele è puntualmente e ripetutamente interpellato con questo titolo, figlio dell'uomo, che è un titolo che ha il significato di una identificazione quanto mai generica. Tu che sei un pover'uomo. Niente di più che un pover'uomo, ma è figlio di una discendenza sacerdotale, ma in quanto pover'uomo, ecco, a te viene rivolta questa parola. Ti ho posto per sentinella alla casa di Israele. Ecco, l'immagine della sentinella è un'immagine che poi ricomparirà. Una responsabilità nei confronti della sua gente, in un contesto che di per sé caratterizza in maniera inconfondibile la precarietà del suo vissuto, in questa periferia remota e privo di mezzi e di relazioni che potrebbero ritenersi adeguate ad assumere compiti di responsabilità. Eppure proprio a Ezechiele è assegnato questo titolo di sentinella. Io ti ho posto per sentinella la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Dunque una responsabilità che riguarda la gente di Israele, che riguarda ogni persona ognuno all'interno della grande comunità di Israele, si intende bene, ma ognuno è per così dire motivo, ogni presenza, ogni essere umano motivo per attribuire a Ezechiele una responsabilità diretta nei confronti di ciascuno di coloro che appartengono al popolo. Tu sei responsabile ed ecco. Su questo insiste ancora. Io domanderò conto a te, versetto 19, adesso, ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu ti sarai salvato. Notate comunque che queste raccomandazioni alludono al fatto che ci troviamo in un contesto in cui la situazione sta effettivamente deteriorandosi, minacce su minacce, in un modo o nell'altro non si sfugge, per quello che possiamo intravedere, all'impatto con esiti negativi, ma in questo contesto a Ezechiele è affidata una responsabilità. Una responsabilità che, per quello che qui appare, non otterrà dei riscontri entusiasmanti, positivi, gratificanti, ma una responsabilità che lo colloca nel contesto di una vicenda che si sta consumando in vista di una sconfitta storica, una responsabilità a cui Ezechiele non può sottrarsi. E allora dice qui ancora: così se il giusto si allontana dalla sua giustizia, adesso il giusto che addirittura si allontana dalla sua giustizia, questa è l'ipotesi che viene formulata, e commette l'iniquità, io porrò un ostacolo davanti a lui ed egli morirà, poiché tu non avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate. Lui morirà, ma della morte di lui non manderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato. Una responsabilità storica in confronti di una vicenda storica che sta giungendo al capolinea nel senso di una disfatta oggettiva, è quello che poi man mano emerge come una evidenza che da Babilonia Ezechiele contempla con chiarezza sempre più sfolgorante, è una chiarezza dolorosissima, ma è così. E d'altra parte ogni presenza, ogni persona, ogni essere umano all'interno di questa vicenda storica che nel suo complesso sembra ormai irrimediabile. Tu hai una responsabilità. Secondo intermezzo, dal versetto 22, leggiamo: anche là venne sopra di me la mano del Signore, là in quella periferia in cui dimorano i deportati. Venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse: alzati e va nella valle. Nella valle. Siamo in un territorio lontanissimo dalla terra di Israele, naturalmente da Gerusalemme, naturalmente dal Tempio. Va nella valle, là ti voglio parlare. Mi alzai e andai nella valle ed ecco la gloria del Signore era là, la gloria del Signore in terra pagana, squalificata, in un mondo che è quello che implica l'inserimento in un'organizzazione sociale, in contatto con una religiosità dominante, certamente compromessa nel senso di una idolatria istituzionalizzata, ed ecco là la gloria del Signore simile alla gloria che avevo visto sul canale Chebar, sempre quella. È la presenza viva e operante del Signore, è Lui il protagonista della storia umana, senza confini, senza limiti, senza impedimenti, in qualunque angolo di mondo, di questo mondo. È un mondo inquinato, è un mondo corrotto, è un mondo pagano, ed ecco la gloria del Signore era là, là. E caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: va e rinchiuditi in casa. Dunque Ezechiele, inchiodato in uno stato di immobilità, non solo immobilità e mutismo. Il profeta interpellato in ascolto della parola per riferire, per trasmettere, per annunciare, per rivolgere un messaggio. Ed invece Ezechiele è chiamato a stare in silenzio. Dice: chiuditi in casa. Ed ecco, figlio dell'uomo, ti saranno messe addosso delle funi. Vedete gesti che assumono un valore simbolico e che man mano verranno illustrati successivamente e che già qui vengono anticipati mediante questo incatenamento. Chiuditi in casa incatenato, sarai legato, non potrai più uscire in mezzo a loro. Ti farò aderire la lingua al palato, dunque zitto. E non potrai più, e resterai muto. Così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una genia di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro, dice il Signore Dio. Chi vuole ascoltare, ascolti, chi non vuole non ascolti, perché sono una genia di ribelli. Notate che c'è di mezzo l'obbedienza allo Spirito, una forza che muove Ezechiele, già ne sappiamo qualche cosa in base alla lettura delle pagine precedenti, dall'interno, ed è lo Spirito che lo inchioda è il motivo interiore per cui Ezechiele adesso è condotto ad affrontare una missione che già è programmaticamente esposta al rifiuto, ed è una situazione particolarmente dolorosa, catene certamente non comode da portare, un silenzio che non è gradevole da sopportare, una situazione di oggettiva incomprensione rispetto a un contesto che sarà caratterizzato dalla presenza di qualcuno che lo osserva, qualcuno che si interroga, qualcuno che recepisce da parte di Ezechiele una testimonianza che ha tutte le caratteristiche dell'impazzimento o comunque della stramberia. Ecco. Uno spirito lo muove dall'interno, nel senso che lo chiude in casa, incatenato e silenzioso. E adesso, capitolo 4, qui una serie di azioni simboliche. Sullo sfondo, ce ne rendiamo conto subito, il richiamo viene poi esplicitato successivamente, azioni simboliche che hanno a che fare con quello che sta avvenendo, sta per avvenire, avverrà a Gerusalemme, perché sarà nuovamente assediata, sarà conquistata, la popolazione sarà deportata. Leggo fino al versetto 4 del capitolo 5 azioni che Ezechiele deve compiere in base a quella motivazione interiore che con potenza spirituale gli ha imposto di fermarsi in casa, azioni. E poi dal versetto 5 del capitolo 5 la spiegazione di questi comportamenti. Leggo: tu, figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, che è Gerusalemme. Questo Gerusalemme andrebbe messo tra parentesi, probabilmente è un'aggiunta nella redazione ultima del testo. Comunque sia, una città, si fa quasi un'ipotesi che rimane in sospeso, quale città, di quale città si tratta? Si tratta di Gerusalemme ovviamente, ma disegnaci sopra una città, come se stesse giocando, o se stesse componendo, come dire, un certo, qui è un disegno, un gioco con i dadi o con le costruzioni o con i pezzettini del Lego, ecco, dice, costruisci una città, o come si giocava una volta con i soldatini, ecco, c'è un fortino, ecco, costruisci una città, Bene, disegnacela sopra, dispone intorno ad essa l'assedio, rizza torri, costruisce i terrapieni, schiera gli accampamenti, colloca intorno gli arieti, poi tu prendi una teglia di ferro e mettila come muro, questa teglia è una piastra di ferro, che serve anche per cucinare, mettila come muro di ferro tra te e la città e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi tu l'assedierai, questo sarà un segno per gli israeliti. Dunque una città in stato d'assedio è Gerusalemme, anche se espressamente non viene detto perché il nome di Gerusalemme viene inserito nel testo in una redazione successiva, comunque sia Ezechiele è costretto ad assumere il ruolo dell'assediante. Sei spettatore di un assedio, ma in questo spettacolo tu non sei dalla parte di coloro che si difendono per difenderli tu stesso, ma sei dalla parte degli assedianti perché tu stesso li stai assediando. Questo sarà un segno per gli israeliti. Ezechiele gioca con l'ego. E insiste, versetti da 4 a 6, mettiti poi a giacere sul fianco sinistro, stenditi a letto, come un ammalato, sul fianco sinistro, sconta su di esso la iniquità di Israele, per il numero di giorni in cui giacerai su di esso espierai le sue iniquità. Io ho computato a te gli anni della sua espiazione come un numero di giorni, per 190 giorni, che può essere una questione che possiamo anche sorvolare, sarebbero 390, allora come si calcolano questi giorni? Ogni giorno vale un anno, ma è la storia del popolo di del regno di Israele, il regno del nord che già è scomparso da un bel po' di tempo, ma tu espierai le iniquità degli israeliti, dunque Ezechiele si comporta come un ammalato a letto, piegato sul fianco sinistro, perché sta in questo modo assumendo e facendo sue le conseguenze di una colpa, che di una iniquità che ha segnato la storia del suo popolo. Qui il richiamo al regno di Israele, il regno del nord che già è sparito dall'anno 732 o 721 avanti Cristo, e di seguito, terminati questi, giacerai sul fianco destro. Adesso si sposta sul fianco destro, sconterai l'iniquità di Giuda per 40 giorni. Qui è il regno di Giuda che ancora sussiste, ma è proprio agli sgoccioli, e computando un giorno per ogni anno, 40 giorni, che poi 40 sono gli anni, come sappiamo, di una generazione, quindi è un tempo che si sta consumando, è un cambio di generazione, è il regno di Israele che già è stato liquidato, il regno di Giuda che è giunto al capolinea per quanto riguarda le conseguenze di una iniquità storica che è ormai irrimediabile, e Ezechiele partecipa a questa vicenda con questo suo permanere nel letto, steso su un fianco, sull'altro fianco, un ammalato, e insiste il versetto 7, il versetto 8, aggiungono un richiamo a quel disegno che era stato descritto precedentemente. Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme, terrai il braccio disteso e profeterai contro di essa. Addirittura, ecco, ti ho cinto di catene, in modo che tu non potrai voltarti né da una parte né dall'altra, finché non abbia compiuto i giorni della tua reclusione. Dunque un fianco sinistro, fianco destro, poi resti intrappolato, incatenato, e a Ezechiele è affidato l'incarico di pronunciare un oracolo di condanna. Punterai il braccio contro il muro di Gerusalemme. E d'altra parte, vedete, questo contesto Ezechiele è lui costretto a far sua l'immobilità del carcerato, l'immobilità di colui che è stretto nella morsa di un assedio, eppure Gerusalemme. Di seguito un altro gesto che riguarda l'alimentazione. Dal versetto 9, l'alimentazione, per come adesso qui si comporta Ezechiele, quando di fatto il cibo ormai scarseggia, che è un modo per anticipare quello che certamente avverrà a Gerusalemme assediata, quando il cibo verrà meno. E adesso prende intanto, dice il versetto 9, grano, orzo, fave, lenticchie, miglio, spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane, ne mangerai durante tutti i giorni che tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 190 giorni o 390, come si legge esattamente nel testo ebraico, anche da voi nella vostra Bibbia dice 390, sì.
Sì. 190.
190, ma insomma non stiamo a discutere, poi si fanno i conti, ma 190 cosa vuol dire? 390 si riparte dall'anno in cui fu fondato il regno di Israele, al tempo di Geroboam, insomma, lasciamo stare. Ma qui la questione è che, vedete, fabbrica il pane con dei rimasugli. Tra l'altro c'è una normativa levitica che proibisce di mescolare le sementi, invece qui la situazione è così precaria, per cui avendo a che fare con ormai dei resti estremamente modesti, si mette tutti insieme, ma una situazione che è contrastante con quelle attenzioni alle obbedienze alimentari a cui certamente Ezechiele si è attenuto nel corso della sua vita, e non si discute a questo riguardo. E poi tu resti steso a letto, quindi bisogna che qualcuno provveda alle necessità di un infermo, di un ammalato, di una persona stesa e inchiodata, come sei tu. E così per tutti i giorni ne mangerai, e il cibo che ti prenderai sarà del peso di 20 sicli al giorno. 20 sicli al giorno vuol dire poco più di 2 etti di pane. E un siclo sono circa 11 grammi. Dunque lo consumerai nelle 24 ore. Anche l'acqua che berrai sarà razionata, un sesto di hin nelle 24 ore, beh, un po' più di un litro. Questo da mangiare e da bere in una giornata. Questo dunque vuol dire scarsità di cibo, vuol dire che ormai è una situazione che anticipa quello che avverrà a Gerusalemme, quando la popolazione sarà costretta a un'esperienza tragica della fame e della sete. Ed ecco, così, in un contesto di impurità che viene ulteriormente sottolineato nei versetti seguenti, da 12 in poi, impurità che è particolarmente fastidiosa per chi appartiene a una discendenza sacerdotale, impurità, perché questa mescolanza di grano, di orzo, di fave, di lenticchie, eccetera, eccetera, contraddice le norme dell'alimentazione, e in più mangerai questo cibo in forma di una schiacciata d'orzo che cuocerai sopra escrementi umani davanti ai loro occhi. In tal maniera, mi disse il Signore, mangeranno gli israeliti il loro pane impuro. Vedete, qui nel versetto 13 c'è un'indicazione. Questo è quello che avverrà quando Gerusalemme sarà assediata. E ancora peggio avverrà quando la popolazione sarà deportata, in mezzo alle genti tra le quali li disperderò, mangeranno il loro pane impuro. versetto 13. E allora riprende Ezechiele, versetto 14. Io esclamai: ah, Signore Dio, mai mi sono contaminato, dall'infanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta, sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro. Ed è verissimo, non c'è da dubitarne. È sgomento Ezechiele. E allora, vedete, la prescrizione che gli è stata imposta viene in qualche modo moderata, ma non si risolve certamente il problema. Egli mi rispose, il Signore: ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue, lì sopra cuocerai il tuo pane. Già, il tuo pane. Poi aggiunse: figlio dell'uomo, ecco, io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane. E la prospettiva che oramai si impone, siamo alle prese con i pochi anni che ancora garantiscono la sopravvivenza degli abitanti di Gerusalemme, ma ormai da Babilonia si riesce a percepire con chiarezza inconfondibile quale sarà lo svolgimento prossimo degli avvenimenti. Perché? Perché Nabucodonosor ha l'intenzione di assediare e conquistare Gerusalemme e deportare la popolazione, non c'è dubbio. E infatti a Gerusalemme verrà meno la riserva del pane. La riserva del pane, il termine, lo dirà la nota o forse no, è il bastone del pane. Il bastone, dice così? Il bastone del pane, quello dice, sì, sì, bastone del pane. Perché il pane sono come delle pitte infilate in un bastone. Viene meno la riserva del pane perché viene meno il bastone, cioè non c'è più pane. E dunque mangeranno il pane a razione, con angoscia, berranno l'acqua a misura, in preda all'affanno, e così, mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nella loro iniquità. Così a Gerusalemme assediata. Ma intanto vedete Ezechiele lì dove vive, steso a letto, mangia in questa maniera così indecente, gli viene affidato come proprio impegno interiore l'esercizio di uno sguardo proiettato verso Gerusalemme, in grado già di decifrare il disastro verso cui la città va incontro. Dire Gerusalemme è dire il Tempio, è dire la popolazione, il regno è un tracollo storico inevitabile ormai, di cui Ezechiele viene reso consapevole e gli viene assegnata la responsabilità di registrare il dramma. E non può parlare di queste cose liberamente con la logica di un uno speaker televisivo, ma ne parla con i gesti simbolici che gli sono imposti. E ancora nel capitolo 5 leggiamo i primi 4 versetti: e tu, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata. Altra azione simbolica, un rasoio. Usala come un rasoio da barbiere, radici i capelli e la barba, che poi è un segno di disonore, si può stare senza barba. Ci sono dei episodi nella storia della salvezza in cui un prepotente che vuole dimostrare che lui tratta come dei miserabili coloro che ha sconfitto, rade loro la barba o tutta la peluria del corpo. Questa è un'offesa. Ebbene, dice: tu prendi una spada affilata, usala come un rasoio da barbiere, raditi i capelli e la barba, e poi prenditi una bilancia e dividi i peli tagliati. Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni dell'assedio. Dunque, vedete, è un gesto che anche in questo caso anticipa quello che sta per succedere a Gerusalemme. E allora un terzo travolto nell'incendio che devasta la città nel suo interno e coloro che vi abitano naturalmente. Poi prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città. Ci sono quelli che tentano di uscire dalla città, tenteranno di muoversi nel territorio circostante, un secondo terzo. Ebbene, lo taglierai con la spada intorno alla città, e un altro terzo ancora lo disperderai al vento. C'è un'altra componente della popolazione che verrà deportata, quelli che creperanno durante l'assedio, quelli che tenteranno la fuga e saranno acchiappati e sterminati, e quelli che, ecco l'altro terzo, saranno dispersi al vento mentre io sguainerò la spada dietro ad essi. Di questi che di per sé sono i sopravvissuti, ma anche all'interno di questo terzo, ancora minacce che si susseguono a più riprese. Ne prenderai un piccolo numero e li legherai al lembo del tuo mantello. Ne prenderai ancora una piccola parte, li getterai sul fuoco e li brucerai, e da essi si sprigionerà il fuoco. Dunque, prospettiva di un eccidio, di una dispersione, e ancora vedete lo strascico di eventi che anche in coloro che lì per lì saranno sopravvissuti determinerà delle conseguenze tristissime, dolorosissime, inevitabili. A questo punto, dal versetto 5, leggiamo spiegazioni. A tutti gli israeliti riferirai. Così dice il Signore Dio, questa è Gerusalemme. Ecco, tutto quello che Ezechiele ha espresso con i gesti simbolici, questi comportamenti strani da lui compiuti, riguarda Gerusalemme, la sorte di Gerusalemme. Io l'avevo collocata, è il Signore che sta parlando, io l'avevo collocata in mezzo alle genti e circondata di paesi stranieri. Essa si è ribellata con empietà alle mie leggi, più delle genti, e ai miei statuti, più dei paesi che la circondano. Hanno disprezzato i miei decreti e non hanno camminato secondo i miei comandamenti. Vedete, Gerusalemme qui viene denunciata per come ha ricevuto straordinari privilegi. Vedete, l'avevo collocata in mezzo alle genti, circondata di paesi stranieri. Dunque, come se a Gerusalemme fosse assegnato il titolo di centro del mondo, dunque è una benedizione straordinaria, dei valori che riguardano Gerusalemme come segno sacramentale della presenza gloriosa del Signore nella storia umana. Ed ecco, Gerusalemme ha disprezzato i privilegi che pure le sono stati conferiti in maniera così gratuita. E allora Gerusalemme, da centro del mondo e sacramento delle grazie che Dio ha voluto elargire, diventa il centro delle disgrazie. Infatti, vedete, qui c'è di mezzo la denuncia che riguarda l'insofferenza dimostrata da Gerusalemme nei confronti della legge, e la legge nel contesto del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele è il dono per antonomasia, e il dono che è stato assegnato a Gerusalemme per garantirgli Gerusalemme è stato consegnato a Israele, e Gerusalemme di tutto questo poi è il sacramento, il segno che ne conferma il valore, ma a Gerusalemme c'è il Tempio, la strada della vita, il dono, e adesso il dono invece di dare la vita è il motivo per cui viene aggravata la colpa, e quindi la denuncia diventa veramente spietata, perché si è ribellato con empietà le mie leggi, più che le genti, più che i pagani, vedete, peggio dei pagani si è comportata, più dei paesi che la circondano, hanno dispersato i miei decreti, rileggo il versetto 6, e non hanno camminato secondo i miei comandi. Perciò, dice il Signore, ecco adesso la sentenza, dice il Signore Dio, poiché voi siete più ribelli delle genti che vi circondano, non avete seguito i miei comandamenti, non avete osservato i miei decreti, e neppure avete agito secondo i costumi delle genti che vi stanno intorno, dice, peggio dei pagani. Ebbene, così dice il Signore Dio, ecco anche me contro di te, farò in mezzo a te giustizia di fronte alle genti, vedete, così il Signore fa giustizia, così il Signore interviene, e interviene Lui a modo suo, ma nel contesto di una relazione d'amore dove le grazie sono state rifiutate, ed ecco, una disgrazia strepitosa quella che travolge Gerusalemme. Gerusalemme è la città, ma è la sintesi di una storia che coinvolge il popolo generazione dopo generazione, e dunque a Gerusalemme adesso la giustizia del Signore, qui è il versetto 8, di fronte alle genti, vedete, in un contesto pubblico, determina le conseguenze che leggiamo nelle righe che seguono. Farò in mezzo a te quanto non ho mai fatto e non farò mai più a causa delle tue colpe abominevoli. Qui nel versetto 9 una formula vaga ancora, ma adesso, perciò in mezzo a te i padri divoreranno i figli e i figli divoreranno i padri, la fame, fino a forme di cannibalismo registrate al tempo dell'esilio, dell'assedio, la fame. Compierò in te i miei giudizi, disperderò ad ogni vento quel che resterà di te. Com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli, il Tempio, anch'io raderò tutto, il mio occhio non si impietosirà, non avrò compassione. Vedete, qui adesso una valanga di tribolazioni si riversa su Gerusalemme. Un terzo dei tuoi morirà di peste, perirà di fame in mezzo a te, un terzo cadrà di spada nei tuoi dintorni, l'altro terzo lo disperderò a tutti i venti e sguainerò la spada dietro di essi. Vedete che c'è una terna di flagelli che viene poi riproposta sistematicamente in tanti altri luoghi, nell'Antico Testamento, in tanti testi. La fame, la spada, cioè la violenza, la guerra, e la malattia, uno scatenamento di belve, poi, come adesso leggiamo ancora, tutte le conseguenze di una catastrofe storica che, vedete, viene qui ricondotta il mancato riconoscimento da parte di Gerusalemme, da parte del popolo, dei doni mediante i quali il Signore aveva gratificato quel popolo e quella città. È la storia dell'amore gratuito che si è trasformata in storia della disgrazia inevitabile. E infatti, vedete qui, siamo arrivati al versetto 12. Allora, di seguito, darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore, mi vendicherò, allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno. Così dice la mia Bibbia, in realtà qui il termine è kinah, che vuol dire gelosia. La gelosia, ecco, allora sapranno. È importantissimo questo. Vedete, adesso diventerà come un ritornello nel libro che stiamo leggendo. Allora si renderanno conto, allora sapranno che questa è la storia di un amore tradito, è la storia di una gelosia che viene sfogata in questo modo perché quella volontà di comunione che sta all'origine di tutto è stata brutalmente, ma proprio spudoratamente tradita. E allora dice, io sfogherò su di loro il mio furore, la mia gelosia, ti ridurrò a un deserto, a un obbrobrio in mezzo alle nazioni che ti stanno all'intorno, sotto gli sguardi di tutti i passanti, sarai un obbrobrio, un vituperio, un esempio, un orrore per tutte le genti che ti circondano, quando in mezzo a te farò giustizia, con sdegno e furore e con terribile vendetta, io, il Signore, parlo. Dunque, vedete che qui alla fame, alla violenza, alla dispersione, lo sterminio, si aggiungono anche le beffe a cui Gerusalemme va incontro, gli abitanti, il popolo, versetto 14, sotto gli sguardi dei passanti, un obbrobrio, un vituperio, un esempio, un orrore. Proprio uno squallore che diventerà oggetto di scherno da parte di quanti saranno spettatori di questa vicenda storica, che qui si prospetta oramai come un appuntamento insormontabile. Gli ultimi versetti del capitolo 16 e 17, quando scoccherò contro di voi le terribili saette della fame che portano distruzione, che lancerò per distruggervi, aumenterò la fame contro di voi, togliendovi la riserva del pane. Allora manderò contro di voi la fame e le belve che ti distruggeranno i figli, in mezzo a te passeranno la peste e la strage, vedete, la fame, la peste, la spada, le belve come con conseguenze dei tre flagelli per eccellenza, ed ecco tutto questo mentre farò piombare sopra di voi la spada, io il Signore ho parlato, io il Signore ho parlato. E vedete, adesso abbiamo ancora qualche minuto di tempo, dobbiamo dare uno sguardo rapidissimo al capitolo 6, tenendo già in debita considerazione quel che leggevamo nel versetto 13. Allora sapranno, allora si renderanno conto, allora sapranno. E adesso nel capitolo 6 vedete tre brani che sono puntualmente scanditi esattamente da questa formula su cui adesso richiamavo l'attenzione. Prendete il versetto 7 del capitolo 6, cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il Signore, versetto 10, allora sapranno che io sono il Signore. Versetto 14, sapranno che io sono il Signore. Si renderanno conto. Ed è, vedete, quella conoscenza che tutta interna è una relazione d'amore, non è la conoscenza degli intellettuali o degli eruditi o degli studiosi, è la conoscenza interna, una storia d'amore. E i tre brani, il primo e il terzo, sviluppano le minacce nei confronti di Gerusalemme e il popolo. Il brano centrale spiega quello che si prospetta a partire da queste minacce e dagli eventi che comunque avranno luogo. Quale prospettiva si apre? Leggo. Mi fu quindi rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso i monti di Israele. Adesso qui è la terra, attraverso l'immagine dei monti, la terra. Perché quel comportamento così contraddittorio rispetto agli impegni presi nell'ambito dell'alleanza, quel comportamento ha inquinato la terra. Ha inquinato la terra. I monti, la terra protesta, la terra rifiuta, la terra li rigetta. E quindi stavo leggendo, i monti di Israele. Profetizza contro di essi, monti di Israele, udite la parola del Signore Dio. Così dice il Signore Dio ai monti, alle colline, alle gole, alle valli. Ecco, manderò sopra di voi la spada, distruggerò le vostre alture, alture profanate per il fatto che vi si svolgono culti idolatrici. I vostri altari saranno devastati, infranti i vostri altari per l'incenso. Dunque, è l'ambiente. Qui in quei quattro termini che ho appena letto, monti, colline, gole, valli, servono a ricapitolare tutta la orografia del territorio, ma proprio il quadro ambientale. E dunque è stato contaminato. E getterò i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli e disseminerò le vostre ossa intorno ai vostri altari. L'ambiente è partecipe del disastro e ci sono di mezzo naturalmente le presenze personali che qui tra l'altro ridotte alla condizione cadaverica contribuiscono in maniera irreparabile a contaminare l'ambiente. La presenza di un cadavere contamina il territorio. E in più, su tutto il vostro suolo le vostre città saranno rovinate, le vostre alture demolite, distrutte, i vostri altari spariranno, saranno frantumati e scompariranno i vostri idoli, che dirà la nota forse, sì, glulim, qui Ezechiele inventa un termine che almeno di rattatuglia. I vostri idoli spezzati saranno i vostri altari per l'incenso, periranno le vostre opere, trafitti a morte cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il Signore. Dunque, in questo contesto di sfascio sistematico, tutto quello che farete, anche grandi imprese di cui potete vantarvi per il passato o che potete ancora tentare di allestire per il presente, ma non sarà altro che un accumularsi di disastri, di sconfitte, uno sfascio storico inevitabile. Ma saprete che io sono il Signore. Ecco, attenzione, saprete che io sono il Signore. Di seguito, adesso dal versetto 8 al versetto 10, la prospettiva che si apre laddove per Ezechiele ormai non c'è alternativa, si tratta di affrontare le strade dell'esilio. Ezechiele già si trova a Babilonia. Tuttavia, lascerò alcuni di voi scampati alla spada in mezzo alle genti, quando vi avrò dispersi nei vari paesi. Ecco, i vostri scampati si ricorderanno. Vedete? Nel tempo dell'esilio che cosa avverrà? E qui l'itinerario interiore di coloro che attraverso l'esperienza del disastro saranno condotti lungo le strade della di quella conoscenza del Signore di cui sta parlando. Come conosceranno il Signore? Come conosceremo il Signore? Come lo riconosceremo? Come lo ritroveremo? Prima tappa, il ricordo di me, dice il Signore, tra le genti in mezzo alle quali saranno deportati. Il ricordo di colui che è assente, il ricordo di averlo perduto. Poi, per chi avrò spezzato il loro cuore. Seconda tappa, la frantumazione del cuore, la contrizione del cuore. Spezzerò il loro cuore, dice qua, infedele, che si è allontanato da me, e i loro occhi che sono prostituiti ai loro idoli, avranno orrore di se stessi. Terza tappa, la consapevolezza della propria orribile sconfitta, orribile fallimento della propria perversione, avranno orrore di se stessi per le iniquità commesse, per tutte le loro nefandezze, e allora sapranno che io sono il Signore e che non in vano ho minacciato di infliggere loro questi mali. Terzo brano, ecco, adesso ci siamo, di nuovo minacce, dal versetto 11 al versetto 14, così dice il Signore Dio: batti le mani, pesta i piedi in terra, di questi sono i movimenti di una danza liturgica, una danza sacra, no? Ma una danza sacra che rimanda a comportamenti tenuti nel contesto di culti idolatrici. Dice: batti le mani, pesta i piedi in terra e di, oh, per tutti i loro orribili abomini il popolo di Israele perirà di spada, di fame, di peste. Chi è lontano morirà di peste, chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di fame, sfogherò su di loro il mio sdegno. Dunque, una danza liturgica, una danza sacra, ma una festa macabra che celebra l'abominio, ma che è l'inevitabile conseguenza di quella depravazione idolatrica di cui il popolo è stato responsabile. E Ezechiele a distanza vede tutto questo. Saprete allora, ecco, saprete allora, qui adesso ci fermiamo, che io sono il Signore, quando i loro cadaveri giaceranno tra i loro idoli, intorno ai loro altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di monte, sotto ogni albero verde, ogni quercia frondosa, dovunque hanno bruciato profumi soavi ai loro idoli. Ecco, e stenderò la mano su di loro, renderò la terra desolata, vedete, inseparabile la sorte degli abitanti e quella della terra, e le singole persone e le città, la città, e la città per antonomasia che è Gerusalemme. E stenderò la mano su di loro, renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino a Ribla, dal sud fino al nord, dovunque dimorino, sapranno allora che io sono il Signore. Ecco, vedete che Ezechiele qui non è un imbonitore di piazza, non è salito su un pulpito per predicare, sta rimuginando dentro di sé tutto questo dramma e lo sta patendo in prima persona. Nel momento in cui gli è stata assegnata una responsabilità che non ottiene altro risultato se non quello di registrare il fallimento. E d'altra parte, qui già vedete nel capitolo che abbiamo appena letto, la prospettiva che interpreta il percorso fallimentare dell'esilio come il necessario percorso di conversione. Ecco. Ci fermiamo.